la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di mercoledì 4 marzo, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Iniziamo la nostra newsline di oggi con uno sguardo al meteo. Gianni Messeri dall'AMA, ben trovato.
Sì, buongiorno a tutti.
Partiamo sempre con un cielo un po' grigio, però poi le giornate evolvono positivamente.
Sì, il cielo grigio, nonostante la presenza dell'alta pressione che staziona sulla gran parte dell'Europa e sulla nostra penisola da molti giorni, e lo farà anche nei prossimi giorni. Questo è legato a un minimo depressionario sul Gibilterra che pilota un po' di aria umida su di noi. Ci condizionerà nella giornata di oggi con cielo per lo più nuvoloso, anche se nella seconda parte della giornata saranno presenti delle schiarite più ampie. C'è la possibilità anche di qualche isolata breve piovigine, ma fenomeni veramente isolati e di scarsissima rilevanza. Il tutto con venti orientali, mari per lo più poco mossi, almeno sotto costa, temperature stazionarie che potranno raggiungere valori massimi fino a 18 gradi. Uno sguardo anche alla giornata di domani, che vedrà un miglioramento ulteriore. Un cielo che si farà per lo più poco nuvoloso, salvo dei locali addensamenti in Appennino, poco nuvoloso per transito di velature, quindi il sole si farà vedere con maggior frequenza sulla nostra regione. Sempre venti orientali, sempre mari poco mossi sotto costa, e unica variazione sono le temperature, che sono attese in ulteriore aumento con punte fino a 20 gradi. Direi che è tutto.
Grazie a Messeri, grazie all'AMA, ci risentiamo domattina, una breve pausa e torniamo con le notizie.
Ad un anno dalla scomparsa di Alessandro Guidi, psicoanalista fedele a Freud e Lacan, la presentazione del libro Non cedere mai sul proprio desiderio. Con la dottoressa Laura Storti, psicoanalista lacaniana, e con il professor Fabio Bazzani, docente di filosofia. Sabato 7 marzo alle 15 presso Biblioteca San Giorgio in via Pertini a Pistoia. Evento all'interno del progetto Pistoia Capitale Italiana del Libro con il patrocinio del Comune di Pistoia e del Ministero della Cultura. Info centro ascolto psicoanalitico @gmail.com.
Il libro della vita, 12ª edizione dedicata a Sergio Staino, da un'idea di Raffaele Palumbo. La domenica mattina all'Auditorium Rogers, Piazza della Resistenza di Scandicce, in diretta sulla pagina Facebook Il Libro della Vita, 10 appuntamenti dove ospiti autorevoli raccontano il loro libro della vita. Programma completo librodellavita.net e pagina Facebook Il Libro della Vita. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Domenica 8 marzo alle 11, Julia Yukno parla di Ex figlio di Sasha Filipenko.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghir, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia. Controradio.
Alle 8 e 9 minuti, allora diamo uno sguardo alle principali notizie. Lo facciamo partendo dalla notizia di cronaca della violenza nei confronti di un giovane 17enne a Firenze. Un arresto, il titolo dalla Nazione. Il ragazzo si è addormentato sulla tranvia e si è ritrovato molestato da un 32enne di origine marocchina, poi finito in cella. Renzi dice: la certezza della pena è un optional, Cellai è il fallimento del modello di accoglienza della Toscana. E del proseguo, diciamo, dell'evoluzione politica della notizia, lo ritroviamo sul Corriere, che titola "La solita bufera sulla sicurezza". Dopo la violenza sul 17enne, il centrodestra attacca il comune, il centrosinistra dice il governo, e poi la violenza sessuale sul ragazzo trascinato giù dal tram in Viale Guidoni scatena la solita polemica sulla sicurezza a Firenze. La sindaca Funaro, gli agenti promessi non ci sono, ci sarà un'interrogazione di Renzi. Ma torniamo alla cronaca dei fatti con il servizio di Sandra Salvato.
5 del mattino, la tranvia è alla sua prima corsa, il silenzio è ancora l'unico passeggero, poi il buio seguito da un risveglio da incubo. È accaduto a Firenze nella notte di San Valentino. Un ragazzo di 17 anni, dopo una serata trascorsa con gli amici tra brindisi e musica, sale sul mezzo in piazza San Marco. Stanco e frastornato dall'alcol, appoggia la testa al finestrino e si addormenta mentre il convoglio viaggia verso il capolinea della linea T2 in Viale Guidoni. Alla fermata Regione Toscana sale uno sconosciuto. Si accorge che il giovane non è lucido, prova a parlargli ma non riceve risposta. Quindi lo solleva di peso e nei pressi del parcheggio scambia a due passi dall'aeroporto, sotto un cavalcavia, lo violenta. Il ragazzo si risveglia all'improvviso, riesce a divincolarsi e a fuggire lungo Viale Guidoni fino a un distributore di benzina dove chiederà aiuto. Accompagnato all'ospedale Meyer, presenta subito denuncia. Il sistema di videosorveglianza ha ripreso tutto e la polizia è risalita rapidamente al presunto aggressore, ora tratto in arresto. È un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell'ordine. Davanti al GIP Gianluca Mancuso ha chiesto scusa, sostenendo di aver agito sotto l'effetto dell'alcol.
Questo per quanto riguarda questa notizia che, come detto, anche sul fronte politico e istituzionale farà e continuerà a far discutere. Passiamo però invece ai contenuti del report condiviso e presentato ieri dalla Regione Toscana. Stiamo parlando dal 9° rapporto sulla povertà e inclusione sociale realizzato dall'Osservatorio Sociale della Regione Toscana, con cui apre la Repubblica. 80.000 famiglie in povertà, soffre di più chi ha figli minori. Negli ultimi 15 anni sono raddoppiate, salgono anche gli accessi ai centri Caritas, più 3,9%, la maggioranza sono donne, un nucleo su 5 ha problemi a pagarsi i farmaci. Sentiamo intanto l'assessora alla sanità e al welfare della Regione Toscana, Monia Monni.
Il dato che preoccupa di più è che negli ultimi 15 anni il livello di povertà è raddoppiato, quindi la Toscana sta meglio rispetto alle altre regioni d'Italia, ma la povertà cresce, e questo, leggendo il rapporto, mette in fila certamente i numeri, ma questi numeri raccontano di famiglie che non arrivano alla fine del mese, di famiglie spesso anche monoreddito o monogenitoriali che fanno una grandissima fatica e che spesso debbono rimettere sugli scaffali ciò che stanno acquistando al supermercato, che non arrivano a pagare l'affitto, in una condizione che diventa un vortice che fa scivolare sempre più in basso, una condizione che si lega indissolubilmente al tema del lavoro. Sempre più il lavoro è precario, sempre più instabile, sempre peggio è pagato, e questo vuol dire che tante persone si alzano presto la mattina, lavorano tutto il giorno, spesso fanno orari pesanti, ma questo non gli consente di avere una condizione di serenità e di poter affrontare tranquillamente la propria vita. Sono preoccupata anche dal dato che riguarda i minori. Il dato dei minori in stato di povertà è un dato che cresce. Questa è una sorta di condanna, perché da quel dato si riesce male ad uscire e i temi si intrecciano. Ovviamente il tema della povertà intreccia il tema della povertà educativa, intreccia il tema dell'abitare, spesso condizioni abitative che condizionano anche lo stato di salute, spesso rinuncia alle cure, ma ancora di più alla prevenzione, quindi cattiva alimentazione, impossibilità a fare sport, una dimensione davvero variegata del tema della povertà che spinge a una risposta complessa, che è quella che ha permesso a questa regione di reggere meglio nel tempo, ma che va ulteriormente rafforzata.
E salutiamo ai nostri microfoni in collegamento Marzio Mori, direttore di Caritas Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti e tutte.
Mori, un suo commento iniziale su una dimensione, come diceva l'assessora Monni, variegata, complessa, che però fa vedere un deterioramento, no? Nonostante che i dati siano migliori, tra virgolette, rispetto alla media nazionale, ma insomma il raddoppio delle famiglie che vivono in povertà assoluta è un raddoppio che è avvenuto in pochi anni, relativamente 15 anni, pone la Toscana in una condizione comunque di lente di ingrandimento rispetto a quello che è il disagio sempre più più presente anche nelle famiglie. Sono 80.000, appunto, abbiamo detto il 5% del totale, i toscani che vivono in povertà assoluta.
Sì, correttissimo, non dobbiamo abbassare la guardia. La regione Toscana è una regione che nella quale i dati sono migliori che da altre parti, migliori anche di una media nazionale, ma questo non ci deve far calare l'attenzione. Viene fuori, l'assessora Monni ha detto molto bene, le dimensioni multiple della povertà che è particolarmente aggressiva, le disuguaglianze che attaccano le famiglie. Direi un dato che ci deve far pensare che anche chi ha un reddito, quindi chi lavora, chi ha una pensione, fa fatica, quindi anche sui salari bisogna fare un ragionamento, perché anche un reddito probabilmente non basta ad avere una vita dignitosa, a coprire i bisogni che consideriamo essenziali per una buona vita.
Non è un fermo immagine questa fotografia, Mori, perché la povertà, appunto, la si può vestire di mille sfaccettature che fanno poi giungere a una stessa interpretazione, che è la fragilità sempre più evidenziata, che si sottolinea oggi. Basta un imprevisto, no, per poter cadere in quella famosa fascia grigia che è andata allargandosi.
Assolutamente, questa dimensione non lineare della povertà, che a volte prende strade che sono impensabili in vite quotidiane che sono assolutamente tranquille, in situazioni che non accennano a campanelli d'allarme. Alcune volte succedono delle situazioni, degli eventi, oppure piano piano succedono delle cose che non vengono viste in tempo, che non vengono affrontate in tempo, dove a volte non c'è neanche l'abitudine a chiedere aiuto, e poi la situazione diventa estremamente complessa, le famiglie o la persona non ce la fanno poi da sole ad uscire da una situazione che diventa complicata. Non necessariamente sulla povertà estrema, ma in quella zona grigia a cui faceva riferimento, che purtroppo si amplia sempre più.
Dal rapporto si evidenzia come siano cresciute anche le persone intercettate proprio dai centri di ascolto della Caritas. Che tipologia di bisogni state raccogliendo?
Allora, sì, sono state incontrate quasi 30.000 persone, il dato è regionale. Abbiamo notato che purtroppo c'è una cronicizzazione della povertà, nel senso che più del 40% di chi si rivolge a noi è da più di 6 anni che si rivolge a noi. Quindi significa che probabilmente alcune volte viene fatto un lavoro sugli effetti e non sulle cause. Direi il problema più grosso sul quale dobbiamo tutti i giorni confrontarci è quello dell'abitare, che la casa, una soluzione dove poter stare, oppure reggere un affitto, reggere delle utenze, poter rimanere in una società che è sempre più complessa e richiede sempre più attenzioni, e spesso chiedono a noi un sostegno, una mano per poter fronteggiare queste spese o queste situazioni. Sull'abitare facciamo anche noi grande fatica.
C'è la fascia 25-54, che è quella che più si rivolge a voi, che in prospettiva la dice lunga su una non capacità, no, di progettualità sostenibile del proprio futuro.
Assolutamente, mettendosi nei panni dei giovani, questa è una dimensione che fa un po' di spavento, e noi dobbiamo aiutarli a pensare a un futuro che sia un futuro buono, che sia un futuro bello. Abbiamo visto che c'è un abbassamento dell'età delle persone che si rivolgono a noi e c'è un grande aumento delle donne in questa fascia, quindi su questi dati dobbiamo fare una riflessione, perché come dicevamo prima della Toscana, alcune fragilità che sono date dalle differenze di genere, che sono date dall'età, che sono date dal provenire da un paese altro, sono 440.000 stranieri in Toscana, è chiaro che sono situazioni che ci fanno pensare che ci potrebbero essere delle difficoltà, e su quelle magari poter provare a intervenire a livello preventivo invece che quando ormai gli eventi sono successi.
E torniamo alla riflessione che condivideva con noi. Un ultimo focus sul dato relativo alle famiglie con minorenni, che è il dato peggiorato e che si avvicina di più a quello nazionale. Vi capita spesso di appunto avere situazioni di questo tipo?
Sì, purtroppo ci capita. È chiaro che questo è un dato correlato anche alla provenienza da fuori Italia, quindi sono soprattutto le famiglie straniere che hanno più figli delle famiglie italiane. Questo è un dato di fatto, fanno fatica perché anche il mantenimento di un figlio con tutto quello che comporta ha delle spese importanti che alcune volte non riescono a fronteggiare. Tutto il tema della povertà educativa, se i nostri figli, se i nostri ragazzi partono già un pochino indietro, poi diventa veramente faticoso. E anche il dato del titolo di studio, purtroppo, un dato oggettivo, è correlato ad esempio al titolo di studio. Quindi è importante che tutti possano scegliere i propri destini di carriera e poter studiare se questo è un loro desiderio.
Un'ultima considerazione, ripartendo da una riflessione dell'assessora Monni, che sottolineava l'importanza in tutto questo dell'alleanza con il mondo dell'associazionismo e del terzo settore, che però è già esso stesso in sofferenza, voglio dire. C'è bisogno davvero che ci sia una presa in carico anche rispetto al mondo del volontariato e del terzo settore per in qualche modo rialimentarlo anche nelle sue risorse.
Assolutamente, il mondo del volontariato è un mondo che sta un pochino invecchiando, dobbiamo anche lì pensare a come comunicare anche ai giovani questa necessità, perché in una società così complessa, così veloce, così faticosa, se non facciamo le cose insieme, ieri dicevamo alla presentazione, se non stipuliamo delle alleanze forti tra il mondo del sociale, tra il terzo settore, tra le istituzioni, tra le imprese, tra i sindacati, tra i territori, tra le comunità, da soli non riusciamo più a far niente. Quindi costruire una comunità che sia una comunità che insieme fronteggia i problemi credo sia una delle sfide del nostro tempo.
Altrimenti, come diceva Mori, si crea l'effetto imbuto, per cui voi dovete gestire l'emergenza, ma a monte c'è da affrontare la prevenzione di tutto questo. Grazie al direttore di Caritas Firenze Marzio Mori per essere stato con noi.
Grazie a voi e buon lavoro e complimenti per tutto.
Alle 8:24 minuti, mentre ci arrivano testimonianze e riflessioni sulla situazione della povertà complessa nella sua dimensione anche in Toscana, che va a toccare quella che è la situazione familiare, separazioni, famiglie monoreddito, minori a carico, precarizzazione del lavoro, insomma un rapporto, quello di ieri, che appunto, come dicevamo con il direttore Caritas, non è una fotografia geografia statica, ma è davvero un'evoluzione purtroppo con segnali che, se non vengono presi in carico adeguatamente dalla politica, rischiano di aggravarsi, e lo testiamo quotidianamente anche dai vari temi che affrontiamo, a partire dal lavoro fino all'accessibilità abitativa. Sono le 8:25 minuti, ci avviciniamo al GR di Popolare Network, ma vi anticipo quelli che saranno i temi di Dillo a Controradio subito dopo, dalle 8:40, la puntata che va in onda quest'oggi, ma che si tiene ogni mercoledì, dedicata alle vostre segnalazioni, puntate tutte riascoltabili sulla pagina proprio Dillo a Controradio, su controradio.it, ricordandovi anche la mail dillo@controradio.it se non volete scriverci in diretta al 342 8104 111, oppure chiamarci allo 055 73 999 33. A Firenze è scoppiato nei giorni scorsi il caso delle mense scolastiche, tema caro a Dillo a Controradio. Una frenata di Palazzo Vecchio sulla ripubblicizzazione del servizio ha innescato tutta una serie di preoccupazioni, manifestate anche non solo dalle opposizioni ma anche dal sindacato. Il ritorno alla gestione diretta da parte del comune, annunciato come obiettivo nella passata legislatura, sembra allontanarsi. Questo perché lo studio di fattibilità commissionato per la verifica di una gestione delle mense in house ha rilevato delle difficoltà in questo percorso, ma ne parleremo con la capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Derré, che si sta mobilitando insieme al consigliere e capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dimitri Palagi anche per un altro futuro incerto che riguarda instabile culture in movimento. Abbiamo avuto la testimonianza proprio mercoledì scorso di un esponente dell'associazione e dell'organizzazione di Instabile, Natalia Bavar. Stiamo parlando dello spazio culturale attivo dal 2020 in via della Funga, nell'area del Barlungo a Firenze, che unisce circo contemporaneo, teatro, musica, formazione, tante attività sociali, e che si trova in una situazione di grave incertezza che può davvero mettere a rischio la continuità delle sue attività e la sopravvivenza dello stesso progetto. Nelle scorse ore le fondatrici hanno diffuso anche una nota ribadendo di essere pronte al dialogo, ma senza avere ancora risposte dal comune e dall'amministrazione, e dando notizia del ricorso al TAR. E poi parleremo di piscine, anche questo un tema caro a Dillo a Controradio, il caso della piscina Paganelli. Appalto revocato, anni di ritardi e disagi pagati dai cittadini, dice il consigliere 5 Stelle Masi. Cercheremo di capirne di più anche per quanto riguarda questa situazione. Tutto ciò in Dillo a Controradio dopo il GR di Popolare Network. Rimanete con noi.
So sure of, but it's not just right. It started straight off, coming here as hell. That's his first words, we asked what he meant. He said, where you from? We told him a lot. You take a holiday, is this what you want? Yeah, that's what I hate. He said we're going wrong. We've all become the same. We dress the same ways. Only our accents change. So have a night.
31, buongiorno, Popolare Network, le notizie.
Teheran, Beirut, Dubai, Kuwait, Baghdad, l'incendio scatenato dall'attacco israelo-statunitense contro il regime iraniano si propaga in Medio Oriente, inizia oggi il quinto giorno di guerra. Al centro dell'offensiva c'è sempre Teheran, la capitale iraniana. Un raid avrebbe preso di mira il palazzo dove era riunita l'assemblea per eleggere la nuova guida suprema. Dopo l'uccisione di Ali Khamenei, fonti del regime sostengono però che il raid sia avvenuto ad elezione già conclusa. La nuova guida è il 56enne Mujtaba Khamenei, il figlio dell'Ayatollah ucciso sabato scorso. Ayatollah di cui inizieranno questa sera i funerali di Stato. Inizieranno stasera, dureranno 3 giorni, così scrive in questi minuti l'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA. Khamenei sarà esposto nella grande moschea dedicata a Khomeini a Teheran, così è riferito l'agenzia. Khamenei, morto all'età di 86 anni, sarà poi sepolto nella città santa di Mashhad, suo luogo di nascita. In queste ore si moltiplicano notizie di bombardamenti, controbombardamenti. È stata presa di mira anche la capitale libanese, Beirut, altre città del Libano, e poi ci sono gli attacchi del regime iraniano nei confronti dei paesi del Golfo. Abbiamo sparato almeno 40 missili, hanno fatto sapere questa mattina i Pasdaran, e poi ci sono gli effetti sulle borse.
Sì, la preoccupazione dei mercati per gli effetti della guerra in Medio Oriente sono evidenti. Le borse asiatiche hanno chiuso tutte in forte calo, Seul è crollata, a un certo punto sono state anche chiuse le contrattazioni, alla fine ha chiuso a meno 12%, vale anche Tokyo, meno 3,6%, mentre lo yen si indebolisce ancora sul dollaro. Negative anche Hong Kong, Shenzhen e Mumbai. Avvio incerto in questi minuti anche per le borse europee. Volano invece i prezzi dell'energia. Le quotazioni del gas ad Amsterdam registrano stamattina un aumento del 7,5%.
Riaprire immediatamente i valichi con la striscia di Gaza per permettere l'afflusso di aiuti, così chiede il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres a Israele, che da sabato, in corrispondenza dall'inizio dell'attacco contro Teheran, ha chiuso i passaggi di frontiera impedendo l'ingresso dei camion, anche il valico di Rafah, da cui nelle ultime settimane erano potuti uscire pur col contagocce feriti per cercare cure in Egitto o all'estero, è stato nuovamente chiuso. Si calcola che migliaia di palestinesi necessitino con urgenza di cure mediche fuori dalla striscia di Gaza.
È stata una forte scossa di terremoto questa mattina poco dopo le 7 nella Sicilia orientale, è stata avvertita a Catania ma anche ad Augusta e nelle province di Messina. Il sisma non ha provocato danni a cose o persona, l'INGV sta ancora monitorando la situazione.
Procura generale di Cuba ha incriminato per terrorismo le 6 persone arrestate mercoledì scorso dopo l'ingresso armato di un motoscafo in acque territoriali cubane. Altri 4 occupanti dell'imbarcazione proveniente dalla Florida sono morti nello scontro a fuoco con le guardie di frontiera. Secondo il Ministero dell'Interno dell'Havana, i 10 residenti cubani negli Stati Uniti erano partiti a bordo di 2 imbarcazioni poi riunite in una sola a causa di un guasto al motore e sarebbero entrati per oltre 10 miglia nautiche nelle acque cubane. Le autorità dell'Havana sostengono che i primi colpi siano stati esplosi dal motoscafo e riferiscono di avere sequestrato 14 fucili, 11 pistole e circa 13.000 munizioni.
8.35 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muove muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. In A1 in direzione Bologna, 2 km di coda per un veicolo fermo al chilometro 273 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Viareggio e Pisa Nord in direzione Rosignano. Code in uscita a Stagno Nord in direzione Genova. Spostandoci sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Mongolia 2. Dopo il sold out del primo gruppo, ne parte un secondo con 20 viaggiatori.
Nelle steppe infinite e nei deserti della Mongolia, le nuvole sembrano toccare la terra e di notte il cielo si accende di stelle.
Un viaggio di 2500 km a bordo di SUV 4x4, attraverso una natura che sembra prendere il sopravvento.
Si dorme nei ghar, le tradizionali tende di feltro, vivendo da vicino l'anima autentica del paese, dove il 50% della popolazione è ancora nomade.
Mongolia, un'esperienza da vivere dal 17 agosto al 1 settembre in compagnia di Rossana Mamberto. Smaltita la lista attesa del primo gruppo, solo 4 posti rimanenti.
Prenotazioni su www.controradio.it, sezione viaggi o banner Mongolia.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato, vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9.35 e in replica la domenica alle 15.35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della crossmedialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com. Controradio.
I don't need to know you. Just need to stomp on the ground with you. Feeling like I've seen you once or twice in a deja vu. I've been living crazy, cause I know I got a corner cool on my neck, so baby, I swear I ride a breeze with you out in Baton Rouge. You got that ooh, I wanna give you all my love. Let's make our way to Vegas. Make
You got that ooh. I wanna give you,
a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, si apre la puntata di oggi, mercoledì 4 marzo, di Dillo a Controradio. Spazio anche alle vostre segnalazioni. Andiamo il nostro tablet davanti per rispondere e prendere in carico quanto ci scriverete al 342 81 04 111. Il tema della prima parte della trasmissione è la gestione delle mense scolastiche, ma anche il futuro di Instabile Sciapitù. E partiamo proprio da quest'ultimo tema con Cecilia Del Re, capogruppo Firenze Democratica in Comune. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e tutti voi.
Del Re, proprio la scorsa settimana nell'ambito di questa trasmissione abbiamo raccolto la testimonianza di una delle socie fondatrici di Instabile Culture in Movimento, che raccontava non solo l'importanza di presidio sociale e culturale di questo spazio, ma anche le difficoltà, l'impegno a mettersi in regola per quanto riguardava il bistrò, ma adesso anche insomma lo scenario di possibile davvero interruzione di questo percorso a seguito della richiesta di smontaggio del tendone dello Sciapitù, appunto. C'è anche l'annuncio di un ricorso al TAR, c'è la richiesta ribadita di un confronto con l'amministrazione, al momento in evasa. Per quanto riguarda il fronte politico, Firenze Democratica, così come Sinistra Progetto Comune, stanno prendendo in carico questa vicenda.
Sì, abbiamo portato questo tema in aula già 2-3 settimane fa con un question time che abbiamo posto all'assessore alla cultura. Ecco, noi conosciamo bene la realtà di Stabile, ma come la conoscono tanti cittadini, perché in questi anni sono riusciti appunto a creare davvero un presidio culturale e sociale importantissimo sotto al ponte di Barlungo, che era un luogo abbandonato all'incuria, e hanno invece in quell'area saputo offrire una programmazione culturale con spettacoli dal vivo davvero di livello e anche tante attività formative. Quindi è diventato un luogo vissuto da cittadine e cittadini di ogni età. Abbiamo portato quindi in aula questo tema quando abbiamo appreso delle difficoltà che l'associazione aveva anche nell'interlocuzione poi con gli assessorati di competenza. Avevamo strappato un impegno a seguire la vicenda, ma purtroppo abbiamo constatato che non c'è stata la disponibilità ad un chiarimento, ecco, perché poi quello che chiedono le rappresentanti della società, ovviamente, di operare nel pieno rispetto delle norme, nel pieno rispetto appunto della sicurezza del luogo, e invece ieri poi è stato appunto annunciato il ricorso al TAR per evitare la demolizione anche dello Sciapitù, che ovviamente vuol dire interrompere ogni tipo di attività. Quindi Sinistra Progetto Comune ieri è tornata a chiedere la possibilità di un confronto. Alla Polizia Municipale ha avvisato di un sopralluogo che verrà fatto l'11 marzo, quindi settimana prossima, in loco. E allora ci auguriamo che sia quella l'occasione in cui, verificando lo stato dei luoghi e con un confronto tra tecnici, ci possa essere, effettivi tecnici, la possibilità di comprendere quello che non va, per poi ottemperare. Oppure, se invece è tutto a norma, ecco, quello lo verificheranno in loco gli agenti della Polizia Municipale. Quello che ci auguriamo è che ci sia la possibilità, ecco, di continuare a poter godere del servizio culturale che Instabile offre alla cittadinanza. Devo dire che c'è stata una reazione molto importante, perché in quella petizione che è stata lanciata in sole 5 ore, ecco, hanno raccolto più di 1400 firme. Ora saremo di sicuro a un numero superiore.
Ecco, poi ci aggiorneremo anche rispetto appunto all'iter che lei preannunciava, ma in conclusione rispetto a questo tema, che valutazione politica dà? Perché in qualche modo abbiamo raccontato della questione del bistrò tutti i tecnicismi, ma anche insomma le richieste che vedevano l'associazione mettersi in gioco per regolarizzare tutta una serie di aspetti. Veniva denunciata però tutta una serie di, diciamo, dinamiche a spezzatino che rendono difficoltoso anche per un operatore culturale che sicuramente non ha le spalle forti anche dal punto di vista delle risorse economiche, andare passo dopo passo e non avere invece una progettualità chiara e complessiva di quanto viene richiesto dal punto di vista amministrativo.
Assolutamente, la valutazione politica è quella di un, come dire, di una lontananza rispetto ad una realtà che, come dire, ha chiesto in qualche maniera di poter comprendere al meglio, quindi non, di voler ottemperare alle richieste, e invece appunto non c'è stata questa volontà di dialogo. Questo anche a fronte appunto di un intervento del nostro gruppo, ma abbiamo sempre agito in squadra con Sinistra Progetto Comune, quindi siamo alternati come voci in consiglio di qualche settimana fa, come dire, e non abbiamo poi fatto né comunicati stampa né nulla, abbiamo soltanto posto il tema in aula per capire se l'amministrazione avesse contezza del rischio, l'amministrazione intesa come giunta, del rischio che correva l'associazione a fronte appunto di un'ordinanza di demolizione che era stata notificata. Quello che poi invece è seguito appunto anche a quel question time è un silenzio dalla parte politica, e invece la parte tecnica ha continuato a fare il suo corso, e quindi a dare poi 10 giorni per l'ottemperanza, pena appunto la demolizione, l'esecuzione forzata del provvedimento. Ragion per cui, ecco, ci dispiace questo, perché Firenze, come abbiamo detto anche noi ieri come gruppo, non deve essere, non può essere solo la città delle grandi realtà culturali, dei grandi istituti culturali, ma è soprattutto anche la città di quelle tante associazioni culturali che operano sul territorio senza paracaduti, come tu sottolineavi, quindi con coraggio, con visione. Pensate che Instabile in pochi anni è riuscita addirittura per il riconoscimento del Ministero della Cultura, questo a conferma della qualità anche degli spettacoli culturali dal vivo, perché questo è un altro tema che abbiamo affrontato, e voi lo sapete già, certo, dai tempi della FLOG, in cui abbiamo chiesto con grande forza di sostenere quella realtà, e purtroppo sono sempre più queste realtà culturali di prossimità, nel senso sul territorio, che sono amate poi dai suoi cittadini, a essere in crisi per questioni tecniche. Lo sapete che la FLOG era per la questione tecnica, anche lì di adeguamento a tutta la normativa antincendio, ma ci sono anche altre realtà che abbiamo seguito in questi anni, dallo Spazio 1, lo stesso Lumen, insomma, dove queste complicanze tecniche impediscono a delle realtà molto virtuose e, ripeto, molto amate, però, di avere una prospettiva per il futuro, e così fanno grandemente fatica. E questo poi porta, ecco, anche tanti poi giovani, perché poi sono realtà amate anche soprattutto da questa fascia, ad essere molto delusi, nonché arrabbiati, perché si vedono via via privati di luoghi che per invece la vita di questa città sono fondamentali.
E allora torneremo e seguiremo, continueremo a seguire questa vicenda, così come facciamo con le mense scolastiche. Affrontammo il tema in un'incertezza, diciamo, proprio con lei nelle prime settimane di apertura della stagione di Dillo a Controradio ad ottobre, e del re abbiamo qualche informazione in più rispetto purtroppo a uno scenario di allontanamento di gestione diretta da parte del comune. Tutto questo parte dallo studio di fattibilità commissionato per la verifica della gestione delle mense in house, che però era un impegno ben preciso della passata legislatura. Che informazioni avete in merito?
Sì, allora, eravamo tornati sul tema anche a inizio di quest'anno, nel mese di gennaio, avevamo posto un question time all'assessora all'istruzione, proprio perché ci eravamo resi conto che una delibera di aprile dello scorso anno, di aprile 2025, ecco, dava come, diciamo, obiettivo all'amministrazione di arrivare a effettuare, a stilare un cronoprogramma per l'attuazione di questo progetto dell'internalizzazione delle mense, a seguito di questo studio di fattibilità che appunto l'amministrazione aveva a aprile dello scorso anno commissionato. L'assessora a gennaio, quindi un mese fa, ci aveva detto, in realtà l'avevamo vista poco convinta, come commentammo, che l'intenzione era quella di andare sempre verso l'internalizzazione delle mense, ma che lo studio di fattibilità era arrivato da poco e quindi lo stavano valutando, e poi invece poche settimane dopo è apparso sui giornali, quindi l'abbiamo letto da un quotidiano,
che c'è stato un dietrofronte rispetto appunto a un punto che era un punto del programma di mandato non solo dell'attuale amministrazione ma anche della passata. Quindi sono stati 5-6 anni di annunci che poi ecco sono caduti, non voglio dire nel vuoto, ma di sicuro hanno portato a far affermare all'amministrazione in sostanza che non è possibile, che non è sostenibile arrivare a un modello di una società in house, quindi comunque a un'internalizzazione del personale delle mense. Ecco, in tutti questi anni alla fine la situazione...
Ecco Del Re, siccome in questi giorni, no, in cui la notizia è stata diffusa, è intervenuto anche il sindacato, Marasco ha ribadito occorre uscire dalla logica degli appalti, lei diceva gli elementi che emergono da questo studio, resi noti anche e ribaditi dalla sindaca Funaro, sono che alcuni tipi di società hanno dei costi eccessivi che andrebbero a toccare in particolar modo le tariffe per famiglie e cittadini. Funaro dice poi a un certo punto mi piacerebbe che ogni tanto l'opposizione rilanciasse qualche proposta, un'opposizione più costruttiva, ma lei cosa proporrebbe?
Sì, allora dunque, se diciamo questo modello non è, come dire, fattibile, vedo che è proprio lo studio di fattibilità che propone una sorta di project financing con una collaborazione pubblico-privato che quindi, come diceva Marasco, esce dalla logica degli appalti. Quindi non voglio dire che non ci siano altri modelli per arrivare ad ottenere gli obiettivi di, come dire, una qualità del lavoro, perché poi di questo si parla, di una qualità del servizio, di una tutela della filiera agricola corta. Allo stesso tempo però dico che qui non è, cioè, si è annunciato un progetto ben preciso che è quello proprio di internalizzare il personale delle mense. Per tanto tempo, perché appunto ho detto sono 5-6 anni, evidentemente senza aver prima fatto uno studio di fattibilità. Allora, ecco, perché ci si è messo tutto questo tempo? Allora, ben venga, noi come opposizioni, come minoranze, ci siamo a dar mano, diciamo anche, e abbiamo chiesto tra l'altro più volte di approfondire il tema nelle commissioni, ma questo non è mai avvenuto, perché appunto le commissioni sono presiedute dalla maggioranza, la commissione istruzione e lavoro, e quindi ecco, non si è voluto anche condividere con le minoranze alcuni passaggi dove la nostra certamente l'avremmo detta, il nostro contributo l'avremmo dato. Però ecco, questi tempi così dilazionati devo dire che oggi non hanno aiutato, e per di più ricordo che l'ultimo bando delle mense era pure andato deserto, non so se vi ricordate, quindi fu ribandito, e ad oggi ecco noi siamo pronti a depositare anche un'interrogazione perché ci risulta che comunque il personale delle mense almeno per alcuni profili a questi non venga applicato il criterio del salario minimo.
Quindi c'è anche questo versante di cui chiedete conto. Grazie per tutte queste informazioni e questi aggiornamenti alla capogruppo di Firenze Democratica Cecilia Del Re in comune. Buon lavoro, buona giornata. E sono le 8:52, siamo verso la seconda parte, conclusione di Dillo a Controradio, la puntata di oggi. Durante la settimana ci è arrivata una segnalazione da parte di Antonella, che si è vista recapitare per PEC informazioni sul progetto di vita. La definizione del progetto di vita avviene all'interno dell'unità di valutazione multidimensionale disabilità e presuppone una serie di servizi, diciamo, a persone che hanno disabilità. È composta da figure sanitarie e sociali con la partecipazione attiva della persona, ma in cosa consiste? Cosa significa? Antonella faceva difficoltà a ricevere informazioni e a capire il senso, no, di questo servizio, e soprattutto una sua eventuale non volontà di partecipazione sarebbe avrebbe dovuto essere comunicata, ma in che modo? Insomma, ci chiedeva delucidazioni, e se potevamo a nostra volta capire in cosa consiste, da chi è portato avanti il progetto di vita. Stiamo cercando di entrare in contatto con la referente di tutto questo per la Società della Salute, e quindi speriamo davvero nella prossima puntata di Dillo a Controradio di avere informazioni rispetto a questo. Mentre alle 8:54 ci spostiamo sul tema della piscina Paganelli, appello appalto revocato, a proposito di appalti, ed è una aggiornamento che ci viene dal consigliere del Movimento 5 Stelle Lorenzo Masi. Finalmente emerge la verità sulla piscina Paganelli, così il capogruppo, dopo la risposta fornita in aula dall'assessora Letizia Perini nel corso di un question time in cui è stata appunto comunicata la revoca dell'appalto alla ditta incaricata dei lavori presso la stessa piscina. Ora si comprende, dice Masi, perché la mia interrogazione, risposta scritta del 18 marzo 2025, dunque stiamo parlando di un anno fa, non abbia mai ricevuto risposta. C'era evidentemente dunque qualcosa che non stava funzionando. Purtroppo chi ci rimette spesso sono i cittadini in termini di servizio, di disagi, di attesa. E allora tutto questo è per aggiornarvi sulla piscina Paganelli, se vi stavate chiedendo a che punto era. Nel frattempo leggo in tempo reale un messaggio che ci arriva, forse in risposta proprio alla segnalazione di Antonella. Il progetto di vita riguarda una valutazione compiuta da soggetti che a diverso titolo hanno a che fare con la persona con disabilità, come organizzazioni del terzo settore, assistenti sociali, neuropsichiatri, che possono raccogliere informazioni riguardanti il profilo di funzionamento della persona con disabilità, così da individuare, questa è la finalità, i migliori percorsi di inserimento socioculturale e socio lavorativo della persona nella società. Quindi ci sembra un percorso quanto mai insomma da condividere in termini di servizio. Io ringrazio il nostro ascoltatore Andrea, se non sbaglio, per queste informazioni. Come sempre voi non solo ascoltate ma interagite con noi, quando diciamo comunità di Controradio non lo diciamo a caso. Allora, ringraziando anche Andrea, sono le 8:56 minuti, Dillo a Controradio tornerà mercoledì prossimo, tutte le trasmissioni di questa rubrica sono riascoltabili sul nostro sito controradio.it. Breve pausa e poi ci sarà Raffaele Palumbo qui nei nostri studi con un ospite, la storia di Leila. Andiamo in Iran, lo facciamo con Leila Farabash anche su Controradio TV, dunque anche sui nostri canali cross mediali. Rimanete con noi.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024.
La comunicazione efficace usa strategie innovative.
Controradio Cross Media è la punta più avanzata della cross medialità in Toscana, con la radio in FM e DAB, Controradio TV, il sito controradio.it e Controradio Social con i profili Facebook e Instagram, i podcast e TIFF, il nuovo canale video social under 35 su Instagram e TikTok.
Se vuoi comunicare ad un pubblico definito, sperimentato e motivato, raggiungendo un bacino certificato di centinaia di migliaia di utenti, contatta i consulenti di Controradio. Elaboreranno per te la migliore strategia di comunicazione cross-mediale, con budget equi e sostenibili.
Scrivi a crossmedia@controradio.com, info sul sito controradio.com.
Il Controradio Club sostiene Controradio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo dei 2000 soci, ma ancora oggi nuovi ascoltatori si stanno iscrivendo per sostenere la radio.
Sempre più in alto!
Il Controradio Club è una comunità di ascoltatrici e ascoltatori che condividono valori e passioni, uniti dalla voglia di vivere insieme e insieme alla radio, esperienze culturali e ricreative. L'ultima molto ricreativa? La fantastica cena al Tenax con i cuochi dell'Alleanza Slow Food, Maria Cassi e Leonardo Brizzi. Se sei interessato vai su www.controradioclub.it oppure passa in radio in orario di ufficio.
Controradio.
Public service and nothing, this is only a test.
Controradio è una radio stupenda. Hai un ricordo, un aneddoto, un'emozione legati alla radio o vuoi solo farci gli auguri per i nostri 50 anni? Lascia il tuo messaggio vocale o scritto al numero WhatsApp 353-473-7848 che trovi anche su controradio.it. Dal 9 marzo lo ascolterai nella trasmissione dedicata ai 50 anni trascorsi insieme ai nostri ascoltatori. 353-473-7848.
Io l'ascolto di giorno e di noce, finché non mi vengono le orecchie rocce.
Had me a woman down in Tennessee. Oh, she used to love me. Free fever got me and I had to go. I never seen that woman no more. New York City is a place I've been. I was there one time with a traveling band. Young girl there wanted me to stay. I think she wanted me to pay. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again. Drifter's life is a drifter's wife. Don't say I didn't tell you so. He don't know only what he hears on the radio. Politics and money don't bother him. Only good-looking women and a bottle of gin. Portland, Oregon to the Mexican line. Oh, let me tell you, the women are fine. If you don't hang around there very long, they never ever know you're gone. Rolled it out, rolled it in. Here we go, down the road again.
drifter's life is a drifter's wife. Don't say it didn't tell you so.
Controradio.
Controradio, controradio, controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Le 9 e 6 minuti, buongiorno, bentrovati mercoledì 4 marzo 2026. È venuto a trovarci nei nostri studi Leila Farabaccia, saluto e ringrazio. Buongiorno Leila, bentrovata.
Buongiorno a tutte e tutti.
Leila è una cittadina iraniana che è a Firenze da diversi anni, lo racconteremo, ed è un attivista, un esponente dell'associazione globale Donne, Vita e Libertà. È venuta non soltanto per il suo impegno in questi anni per parlare di quello che sta accadendo da molti anni in Iran, ma è venuta agli onori delle cronache perché per un suo intervento davanti ad un corteo dove ha urlato "dove eravate quando il regime iraniano in due giorni ha ucciso 40.000 persone". E in qualche modo questo ha a che fare con la situazione che sta drammatica, che sta accadendo, e su quello che lei l'ha definito il silenzio dei pacifisti sulle proteste che ci sono in Iran e sulle persone che in Iran vogliono in qualche modo essere liberate dal regime oppressivo degli Ayatollah. È una situazione in divenire, sta accadendo qualcosa che non abbiamo visto negli ultimi decenni. Leila, raccontaci prima di tutto brevemente di te. Tu sei a Firenze da una quindicina d'anni,
sì, sì.
Sei una designer.
Sì, sì.
E tu non puoi tornare in Iran da diversi anni.
Da 4 o 5 anni quasi.
Da 4 o 5 anni, se vai in Iran ti arrestano.
Sì.
Hai familiari?
Ho tutta la mia famiglia in Iran.
E in questo momento, come dire, il tuo pensiero vola anche a loro, ma non solo a loro. In Iran in questi anni c'è stata una repressione violentissima, dagli avvelenamenti alle ragazzine che uscivano dalle scuole in poi.
Certo.
Ci racconti di questo?
Ma sono contenta che siete al corrente di anche dei dettagli che magari a volte si dimentica, perché corteo organizzato prima di marzo, che stanno nominando un corteo pacifica, che la locandina di corteo dice: domenica 1 marzo corteo partenza ore 17:30 da piazza Goldoni, stop bombing Iran contro i nuovi imperatori per la democrazia e il diritto internazionale. Io voglio sapere come mai il diritto internazionale è partito ora, giorno dopo che hanno ucciso Khamenei. Dove era questo diritto internazionale tutti questi anni, soprattutto le persone che hanno partecipato a questo corteo, organizzatori di questo corteo, che avevo comunicato diverse volte con loro, perché sono stata in collaborazione e in rapporto sempre in continuazione con loro, e scrivevo da 40 giorni che eravamo in lutto per 40.000 giovani uccisi, che mi mandavano diverse locandine, diversi eventi, avvisavo via via con dialogo che come mai non state parlando dei giovani iraniani uccisi, come mai non state organizzando nulla per far vedere quello che sta succedendo in Iran. Non hanno fatto nulla, niente. L'atto che ho avuto io quella domenica non era una cosa, è partito per pazzia, no,
sì.
ho cercato di dialogare, di parlare, di spiegare quello che sta succedendo. Noi abbiamo prigionieri politici che ora sono veramente in pericolo in Iran. Sono 53.000 persone. Come mai questo diritto internazionale non parlava di esecuzioni in questi 40 giorni? Ogni giorno 20 persone. Le donne non potete immaginare che violenza l'hanno fatto. Dove erano questi diritti internazionali? Questi sono dolori che il popolo iraniano aveva bisogno di voce, ma in questi 40 giorni c'è stato un silenzio assurdo. Ora è inutile che mi stanno scrivendo, stanno cercando di dialogare, perché io ho cercato di far capire in diversi modi. Come mai CGIL ha organizzato anche ieri a Roma, a Milano, a condannare la uccisione di Khamenei? Questo non è una guerra verso il popolo iraniano, una guerra verso il regime iraniano. Non abbiamo chiesto noi la guerra, ci hanno portato verso questa scelta. Abbiamo chiesto aiuto internazionale, arrivato da americani. Non posso dire al mio popolo: tu devi morire perché ad alcuni in Italia o altrove, per ideologia di secolo fa, odiano americani, mentre sono stati americani alla fine a liberare gli italiani.
Ma dal vostro punto di vista, diciamo così, la cosa importante non è gli americani o non gli americani, dal vostro punto di vista il focus di tutto è la sofferenza atroce,
certo,
diciamo
anche
così.
Perché ora condannano iraniani che voi siete per Trump, amate imperialisti qua di là, discorsi inutili. No, è arrivato un momento storico che le nostre interesse combaciano con l'interesse di americani e israeliani. Che interesse sono? Togliere terrorismo da Medio Oriente, perché il regime iraniano non è solo un pericolo per il suo popolo, un pericolo anche per il mondo. Avete visto che americani e israeliani stanno facendo bombardamenti mirati? Parliamo anche di quello che è successo, che stiamo indagando la scuola che era attaccata accanto del campo militare di Pastaran, è stato colpito perché era attaccato. Questi stanno facendo indagini per capire perché in passato il regime iraniano tante volte ha fatto bombardamenti, anche l'anno scorso quando ci sono stati 12 giorni di attacco di americani al regime iraniano, hanno fatto delle cose per far vedere al mondo che sono stati cattivi del mondo a uccidere innocenti. Non è vero, perché appena anche l'anno scorso questi hanno fatto attacchi mirati a agenti del regime iraniano e anche del Pastaran, regime iraniano, invece di attaccare Netanyahu, odia Netanyahu, poteva attaccare il suo palazzo, poteva attaccare i militari, no? che sono per quello. Invece ha attaccato tutti i palazzi civili, ospedali, la stessa cosa ha fatto ora anche in paesi arabi. Questa volta ha attaccato 11 paesi arabi, non dove c'erano tutte le basi
base militare,
sì, ha attaccato dei posti che civili passano, vivono. Questo che tipo di difensione c'è?
Lei la voglio farti ascoltare l'opinione di Marisa Nicchi, che è stata una parlamentare italiana,
la conosci
bene, la presentiamo anche, certo, ai nostri ascoltatori, una politica, un'attivista italiana. Sentiamo la sua opinione su questa vicenda.
Eravamo nelle piazze perché già all'indomani della nascita del movimento Donna, Vita e Libertà siamo state vicine a questo grande movimento che ha segnato l'Iran e ha segnato il mondo, perché lo slogan Donna, Vita e Libertà è lo slogan delle donne oramai nel mondo, tutte quelle donne che vogliono affermare la propria libertà, la propria indipendenza. Allora, siamo state in tantissime piazze, manifestazioni, abbiamo costruito insieme iniziative di solidarietà anche simbolicamente molto forti, penso tutta alle varie proposte di riconoscimento della cittadinanza onoraria alle donne condannate alla pena capitale dal regime, da quel terribile regime. Di sicuro noi dobbiamo affermarci, cioè, dire che si può fare sempre meglio, si può fare di più, non è che quello che abbiamo fatto è soddisfacente, però secondo me questa critica l'ha rivolta dalla parte sbagliata, perché quelli che erano in quella piazza, a quel ponte, erano proprio quelli che in qualche modo hanno dato vita, animato a questo movimento di solidarietà. Forse c'è un punto politico però di differenza, che noi pensiamo che si può essere contro quel regime, quell'autarchia, quel misogena, terribile, quel regime iraniano, e anche essere contro la guerra, contro lo strumento che viene usata della guerra.
Leila, che pensi?
Ringrazio Marisa, è un'amica molto vicina, è vero che si è fatto in passato tante cose insieme, però il silenzio è stato proprio il momento di massacro di 40.000 persone sotto chiusura di internet. Il discorso è quello: come mai facciamo attivismo selettivo? Come in questi 40 giorni ogni giorno siete stati in piazza, nelle strade, senza che chiedono anche palestinesi per palestinesi? Io sono pro-palestinese. Il giorno che io ho fermato corteo, c'era qualcuno che mi voleva etichettare per tanto altro, che era presente, ha detto: non è vero, lei è democratica, per la parità, per democrazia, è stato sempre per palestinesi. Questo attivismo selettivo non va bene, perché sta mettendo contro il popolo iraniano e palestinesi insieme. Non puoi dire perché Khamenei è stato contro israeliani, io l'amo, non voglio che vada via, e diventi cieca quando ci sono iraniani sotto massacro. O scegli che i diritti umani
valgono sempre,
sempre per tutti, siamo pari veramente, rimaniamo umani, onesti con noi stessi, o no, dite: siamo pro palestinesi, questo ci allontana dal popolo iraniano. Dobbiamo dire la verità alle persone. Io sono stata sempre nel momento, ogni femminicidio che è successo in Iran, perché qualcuno che era in questi, diciamo, organizzatori, ora mi mandano le persone insulti che c'è verso di me.
Succede anche questo?
Certo, ovvio, le persone dicono: dove eri quando dove eri i curdi? Prima di tutto devo dire a Arci, che ha fatto un post senza, ha chiuso commenti, che il movimento Donna Vita Libertà è nato in Iran. Non è vero, leggete più bene la storia. Il movimento Donna Vita Libertà è nato dalle nostre sorelle curde in Rojava.
Cioè,
avevano scritto: ieri dove eri quando c'erano ragazze curde? Io sono curda di origine. Dove eri quando c'era Afghanistan? Io ogni posto che mi hanno invitato ho detto: accanto a me ci sarà una ragazza afghana. Volevo dare la voce alle persone afghane.
Nel senso che tu dici: non bisogna usare due pesi e due misure.
Certo,
cioè, anche i diritti umani valgono sempre e dovunque.
Anche perché loro hanno usato questa parte della società che secondo me ormai non usa cervello. Scusate, questa è la verità. Attaccava chiunque magari si esprimeva che vuole monarchia o vuole diverso da me. Io dico: né monarchia né leader suprema, parità e democrazia. Questa volta, al di là di quello che non vedo un problema, che uno deve pensare diversa da me, che vuole monarchia, cioè, e può esprimersi. Però quando vanno queste persone cercavano di chiudere, a zittire loro, perché hanno questo pensiero politico. Questa volta hanno perso, perché hanno trovato la Leila che è pro palestinese, va per democrazia, ha difeso sempre le donne afghane. Quando c'è stato femminicidi in Italia, ogni volta la persona, si ricordano la donna che grideva donna vita libertà nelle piazze a Firenze, che c'è stato con non una di meno, è stata Leila. Quindi non potete più fare una guerra con una persona che in passato magari potevate etichettare. Ora c'è Leila, vi chiede, vi critica per quello che state facendo.
Apriamo una discussione su questo. C'è,
certo,
stato...
perché stanno continuando, Arci e CGL stanno continuando a fare manifestazioni se, per me ormai puro regime è diventato, perché se andate a condannare l'uccisione di Khamenei non ci siamo proprio, se andate a condannare un aiuto militare che il popolo iraniano ha chiesto, ma non ci siamo proprio, allora siete lontani dal popolo iraniano.
C'è stato un caso in cui è stato anche annullato un incontro, certo, dove c'eri tu, sì, ci, sì, racconti questa storia.
Questo incontro era già organizzato da 3 mesi fa per la settimana di donna, festa della donna di 8 di marzo, che non era la prima volta che io ero presente a Mugello, quindi mi conoscevano, che io una persona diretta, non faccio sconti a nessuno, dico la verità, capito? Dico la verità, non le sto facendo la carriera politica per fare discorsi populisti, no, io dico la verità. Quindi non era una cosa strana che non conoscono la Leila, era organizzata, era confermata, hanno aggiunto anche un professore ricercatore sulla storia di Persia e l'Iran e il suo rapporto con la Toscana, mi hanno detto va bene, ho detto ben venga, bisogna arricchire, bisogna venire chi anche non pensa, ora lui non so come pensava, non l'ho sentito, però io portavo anche attivisti che non pensavano proprio come penso io, perché ci devono essere diverse voci per sapere di cosa si tratta in Iran o altrove. Mi hanno chiamato pomeriggio di giorno dopo, una volta che ormai su media era, c'era tutto, che io non credevo che fa un boom del genere, però mi fa piacere che il messaggio è arrivato, vediamo se sinistra, che io facevo una volta a parte,
infatti, ma come dire,
hanno cancellato
anche...
il programma, prima di tutto non mi dicevano il motivo, ho detto scusate, siamo un po' professionali onesti, so per quale motivo state cancellando, no, vogliamo che la situazione sarà più chiara in futuro, ho detto va bene, mi potete chiudere la voce qua, sono sicura altrove mi danno la voce per parlare della situazione dell'Iran.
Ma la cosa importante sarà quella anche di ricomporre un quadro, perché alle volte si generano anche una serie di equivoci dove, certo, alla fine ci sono delle realtà, la CGIL, l'ARCI, che lavorano da decenni per portare avanti dei valori, degli,
sì,
ideali,
sì,
dei messaggi molto forti.
Ma anche con noi forti.
L'hanno fatto sempre. Cioè, immagino,
certo,
infatti.
Ma c'è stato sempre.
In questi momenti esplode anche la comunicazione, diciamo così, esplodono le relazioni, per cui sembra che l'ARCI e la CGIL siano dalla parte dei guardiani della rivoluzione, eccetera. Noi da questo vediamo le distanze in qualche modo, anche perché in qualche modo loro potranno spiegarsi e dovranno spiegarsi insieme a te per stare tutti dalla stessa parte, che è la parte dei diritti umani, immagino.
Ma
no?
Infatti, guardate, da ARCI giorno dopo che stavano organizzando questa cosa mi hanno chiamato. Io ho spiegato a loro, ho detto non fate per favore una cosa del genere, com'è possibile?
Vi siete parlati?
Certo, prima ho avvisato, ho mandato tutti i video che non era nemmeno nascosto, ormai anche in Occidente era venuto fuori, dei festeggiamenti degli iraniani. Tu guardate che cosa, ma la gente aspettava da mesi, faceva escorte di fase emergenza di guerra, non vedeva l'ora che arriva qualche aiuto, con le mani nude non si può fare di più. Più di così cosa doveva fare il popolo iraniano? Quante vite dovevano essere perse perché voi diventate soddisfatti per la ideologia di contro americani, non so per quale motivo odiate così tanto.
Ma anche perché voi alla fine di quello che pensa Trump ve ne frega fino a un certo punto, cioè se Trump dice Pahlavi sì, meglio un interno, meglio un esterno, cioè
questo
voi
deve essere la decisione del popolo iraniano cosa vuole, ma anche se Trump viene a imporci qualcuno, diciamo ma se non siamo d'accordo, scusate, cioè, diciamo il nostro, ma noi vogliamo arrivare a votare un domani, sì, che diversi pensi, come la stessa cosa in Italia, sembra che c'è democrazia, sembra, vediamo, se c'è della democrazia andate a votare, avete destra, sinistra, che ci sono stati sia destra con una parte del pensiero politico e destra dei iraniani, ci sono state sinistra anche nel caso mio, nel caso di chi pensava come me, ci hanno dato appoggio sia destra e sinistra, io ora vedo su social dappertutto destra e sinistra per caso dell'Iran stanno litigando, che tu non ci sei stata, io ci sono stata, no, ci sono stati tutte e due, destra per chi pensava pensiero di destra con iraniani di destra, sinistra con iraniani di sinistra, però se ora sinistra ci sta facendo un gesto del genere mi sembra un attimo si deve svegliare, perché secondo me la sinistra sta facendo un auto distruzione, cioè, stiamo andando verso una cosa che sinistra da sola si sta rovinando.
Leila, che succede da oggi? Perché qui la situazione, come dire, non finisce domani.
Certo, è complicato, perché quando avevamo detto guardate che questo regime è feroce, Ma tutto militari americani e israeliani ancora non sono riusciti a fermare tutto. Immaginate che noi come potevamo andare avanti ancora per fare eroe per sinistra, moriremo perché a sinistra non piace. Questa è la verità. Due poteri così grandi stanno cercando di fermare questo regime, ancora non sono riusciti a finire la faccenda. Dopo, ieri erano sei persone che questi casi decidono chi potrebbe essere leader suprema in futuro. Certo. Hanno scelto figlio di Khamenei, che non è una novità per noi,
no,
forse
immagino.
Era una sorpresa per Occidente, noi sapevamo questo fatto, infatti chi si prende con chi vuole monarchia, ma siamo lì, non ha nome di monarchia, però se, per quale motivo Moshava Khamenei non ha fatto nessun atto politico, non era presente in nessuna parte, era backstage,
certo,
organizzava chiaro. Tutto.
Noi sentiamo anche l'Arcio da questo punto di vista, perché sarà interessante capire
anche
se
perché,
si può comporre,
certo,
un quadro.
Ora stanno parlando che noi siamo contro imperialisti capitalisti. Vogliamo parlare quanti capitali c'ha proprio anche figlio questo Mojtaba Khamenei, figlio di Khamenei, in America, in Inghilterra, perché siccome gli iraniani sono stati bravi intellettuali a prendere posizioni di lavoro nella società fuori anche dall'Iran, c'è stato una sindaca in America di una città che per anni gli iraniani attivisti cercavano di far uscire fuori le notizie vere, quanti patrimoni il regime iraniano, i loro figli hanno costruito fuori dall'Iran, no? Parliamo di imperialisti, parliamo anche di quelli che islamisti cosa stanno costruendo fuori, che in America non sapete quanti patrimoni c'hanno. Questa sindaca iraniana ha fatto uscire fuori alla fine questi documenti una volta che era al potere, fuori che il mondo sa che figlio di Khamenei, quanti in Inghilterra nelle vie più costose che esistono, quanti patrimoni c'hanno, quanti stanno costruendo soldi, ma non perché ora si parla che Trump vuole petrolio. Ragazzi, vi prego, questo petrolio noi non abbiamo visto sul tavolo del popolo iraniano e stanno mangiando russi e cinesi.
Il petrolio iraniano lo vogliono tutti.
C'è
una cosa importante, Leila, cioè, si è parlato, perché questo è veramente un momento in cui, secondo me, chi sta dalla parte del diritto internazionale, della pace, di una soluzione possibile diversa da quella che stiamo vedendo, deve stare insieme. Anche all'interno della comunità iraniana, anche a Firenze, ci sono delle divisioni, ci sono,
certo,
dei punti di vista diversi.
Quel corteo che avete visto, sono cinque persone, sono proprio cinque persone tra gli iraniani che avevano chiesto anche da Arci di fare questa cosa al telefono, anche tanto io sapevo chi sono, però comunque me l'hanno detto. Sono cinque persone che hanno mollato i giovani, che ci sono stati in associazioni, movimenti che ci sono stati. Loro hanno deciso di stare nella loro parte, nella ideologia, la stessa ideologia che queste persone avevano uguali in comune, che hanno organizzato questo corteo. Che condanniamo questo, condanniamo l'altro. Invece noi, giovani, non siamo quella generazione che si è costruito con mariti, mogli, ha fatto figli qua, da comfort zone si parla. Tutti noi, giovani, iraniani in tutta Italia, il resto del mondo, abbiamo famiglia tutti in Iran, sentiamo ogni giorno la situazione, sentiamo che le nostre sorelle ogni giorno rischiano, vanno senza hijab per la strada e stanno a discutere, hanno le multe, si sono arrestati, abbiamo le famiglie in ogni via, i parenti nostri, è stato ucciso questa volta qualcuno, non abbiamo insicurezza, quindi è inutile che quei cinque persone iraniani che sono scappati una volta con famiglie sono qua e decidono per l'intero popolo che è già dentro, che è in connessione con i suoi figli fuori dall'Iran.
Leila, io ti ringrazio per aver portato la tua testimonianza. Sono le 9:28, per il momento ci fermiamo qui, ma torniamo su questa vicenda, perché è una vicenda che deve trovare una sua, che potrebbe ritrovare una sua composizione e una sua, come dire, ricomposizione all'interno di un possibile dialogo. Nel frattempo registriamo la tua posizione e ti ringraziamo per esserci venuto a trovare.
Devo ringraziare chi dà la voce alla verità.
Grazie a voi per averci seguito. Arriva il giornale radio di Popolare Network, restate con noi.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
It's imperative that I share.